La Zanzara.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19 17 800 24 0024 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, la zanzara at radio24.it per le mail. Andiamo subito con i titoli del TG3.
Accordo fatto tra CAI, sindacati confederali e UGL, trattativa ancora in corso con i piloti, l'assemblea dei lavoratori, l'ENAC, licenza salva, Veltroni, fondamentale l'intervento del PD, basta col bullismo al governo, il PDL responsabile gioco sulla pelle dei lavoratori, Bush parla alla nazione, chiede appoggio al piano di salvataggio della finanza, Obama e McCain a Washington, kermesse di Clinton a New York. Secondo le autorità sudanesi la carovana dei rapiti in Egitto, tra cui i 5 italiani, adesso si troverebbe nel deserto libico. Latte alla melanina, l'Europa mette al bando i prodotti cinesi che sono destinati ai bambini, stop a biscotti, caramelle, cioccolata. Sistemi di videosorveglianza, il garante della privacy ordina ispezioni in tutta Italia, verifica all'interno di scuole, ospedali e società private. Proiezione in Parlamento di Un giorno perfetto di Ospetec, parlamentari assisti insieme a sostegno della legge contro le violenze domestiche.
Massaggi alla schiena, dieta personalizzata per tornare in forma e da seguire anche nel corso dei giorni lavorativi e anche qualche ritocco estetico al viso. È questo il pacchetto benessere intenso e pensato, scelto dal presidente del Consiglio Berlusconi che da ieri pomeriggio si trova in Umbria per soggiornare al centro salute Messeghè di Melezzole di Montecchio, provincia di Terni. La struttura è chiusa al pubblico, però insomma si è fatta un'eccezione. Secondo alcune fonti si tratta di una scelta obbligata, infatti Berlusconi da ieri è scomparso anche dalla trattativa all'Italia personalmente, affidandola a Gianni Letta, per smaltire alcuni dolori alla schiena che da giorni affliggono il premier, per tonificare il viso provato dalle fatiche di queste settimane e riprendere un cammino di mantenimento del peso corporeo. Ogni cliente viene sottoposto a un check-up medico, specialmente sullo stato di salute del cuore. E, insomma, il centro Messeghè, come alcuni di voi sanno certamente, è tra i più esclusivi dell'Umbria. Il pacchetto base per 7 giorni di benessere si aggira intorno ai 3.000 euro. Non è proprio a buon mercato. Si può pagare anche di più, però, se uno fa uno sforzo. Sentiamo i titoli di Sky TG24.
All'Italia i sindacati firmano l'accordo, ora tocca a piloti ed assistenti.
3.000 esuberi, attenzione ai precari e stipendi legati alla produttività.
Veltroni, intesa sbloccata dal PD, poi attacca Berlusconi. Dov'è il premier?
Italiani rapiti in Egitto, fonti del governo sudanese dicono sono in Libia.
Piano anticrisi, Bush al congresso, approvatelo e convoca Obama e McCain.
Omicidio Sandri, rinviato il processo, la gente non c'è, ha paura, dice il legale.
Violentò e uccise Giovanna Reggiani, ma il latte alla sbarra rischia 30 anni.
Sarò al servizio dei vescovi, Monsignor Crociata è il nuovo segretario della CEI.
Scandalo del latte, Bruxelles blocca l'import di prodotti in polvere cinesi.
Telecamere privacy, il garante ordina 40 ispezioni in scuole e ospedali.
Eccoci qua alle 19.20, 800 24 0024. L'azione diplomatica del PD tra CAI e CGL non si è limitata alle telefonate, ma ha prodotto nel primo pomeriggio di martedì, dunque 2 giorni fa, un incontro a quattro occhi tra Colaninno ed Epifani alla presenza di Veltroni. Questo comunicano le fonti del PD. Un incontro che si è svolto in una casa privata a Roma dopo la riunione del coordinamento democratico. E dunque, qui c'è l'offensiva anche mediatica, attraverso notizie che vengono filtrate, eccetera, eccetera, per comunicare all'Italia che il Partito Democratico ha avuto un ruolo fondamentale nella risoluzione della vicenda d'Italia, o quantomeno in questo accordo che è stato firmato oggi. Naturalmente questa cosa qui è assolutamente legittima. Noi però vogliamo iniziare con una frase che abbiamo ascoltato ieri sera a Matrix e pronunciata dal sindaco di Roma Alemanno, il quale ha detto, per giustificare tra le altre cose il provvedimento preso sulle multe ai clienti e alle prostitute per cercare di togliere la prostituzione dalle strade, che un motivo è che la vista delle persone che sono per strada, delle prostitute, può spingere qualcuno a fare lo stesso mestiere. Insomma, il proselitismo delle prostitute di strada.
Diciamo che in mezzo alla strada non è opportuno, anche perché, questo è l'ultimo elemento,
si crea un proselitismo, c'è un messaggio culturale, cioè se una ragazza gira per strada e vede tante sue coetanee, a prescindere dalla loro nazionalità, che fanno quel mestiere, potrebbe essere tentata, indotta a seguire l'esempio. Io penso che c'è un rischio di questo genere. Se un ragazzo ha dei problemi e gira per strada e vede questo, potrebbe essere indotto a usare la prostituta che magari non ci ha pensato, non ci penserebbe.
Io quella sul proselitismo francamente non l'avevo mai sentita. Questo è il sindaco di Roma. Il direttore dell'unità, che era ospite anche lei a Matrix ieri sera, Concita De Gregorio, invece la butta sulla filosofia. Cosa è osceno per qualcuno? Vedere una prostituta per strada oppure l'insegnamento che viene da una valletta televisiva? Sentiamo Concita De Gregorio.
Non stiamo parlando di prostituzione, stiamo parlando di qualcos'altro, un problema di pulizia delle strade, di ordine, di qualcosa che i bambini non devono vedere, come non devono vedere i mendicanti, non devono vedere gli storpi, perché è meglio, è diseducativo, è osceno, no? Ma è la logica che è sbagliata alla radice, perché non è osceno che i bambini vedano la realtà, è la realtà ad essere oscena. Allora tu non la risolvi occultandola, mettendola da parte. La prostituzione è un tema, diciamo, che riguarda, quello sì è osceno, riguarda il modello, diciamo, che tu proponi, quando le vallette che vanno in televisione gli si propone di essere carino con qualcuno per avere un posto in TV e poi per avere un loro programma e poi per avere un calendario e poi da lì magari per entrare in politica, questo per i bambini è osceno, non una nigeriana disgraziata portata qua da qualcuno che la schiavizza, le toglie i documenti e che comunque è costretta a stare per strada. È questo che per i bambini è diseducativo, non vedere una poveretta sul ciglio di una strada.
Insomma, la butta sulla filosofia il direttore dell'unità e gli risponde dalla sua stessa parte politica il sindaco di Padova, Zanonato, Partito Democratico, che dice, insomma, in questo modo certamente non conquisteremo elettori, non vinceremo mai, sentite.
Su questo punto devo dire che annuso l'atteggiamento radical chic di chi non vuol capire quello che succede. Ma quanti voti dobbiamo ancora perdere, Concita Di Gregorio, per capire che su queste cose dobbiamo entrare in sintonia con la gente semplice? Se sotto casa sua o tua strombazzano fino alle 2 di notte perché i clienti sono lì assatanati che
invece
devono
se la metti in casa la prostituta, i condomini sono d'accordo, sono tutti di destra,
fanno meno rumore almeno.
Scusa, dai, ma per come piacere, fanno meno rumore?
Capisco,
le case chiuse, i guarda, vicini di casa sono contenti.
C'è una cosa
se
semplicissima, abiti in un posto dove non c'è il problema, questo
no,
si
no,
capisce
no. Io
subito.
Abito in periferia e ho scritto appena un libro dove ho raccolto le testimonianze di diverse prostitute, alcune delle quali sono persone di strada. Siete voi che non conoscete, voi avete paura dei vostri elettori, avete paura di non essere votati e quindi dovete tenere le strade pulite e ordinate.
Ma non è brutto,
delle persone,
secondo te,
chi se ne deve occupare?
Secondo
sempre qualcun
te,
altro?
La tratta delle persone la risolviamo offrendo loro la possibilità di prostituirsi nei nostri marciapiedi? La grande generosità che proponi, scusami, ma fai finire, se solo in Italia questo fenomeno è consentito per le strade, perché negli altri paesi viene impedito in varie forme. L'organizzatore della tratta dove manderà le donne a prostituirsi? Nei posti dove non viene consentito o ce le manda tutte da noi? Dobbiamo essere l'unico paese che accoglie questo fenomeno.
Ora, in questo scambio di opinioni tra il direttore dell'unità e il sindaco PD del Partito Democratico di Padova, Zanonato, che peraltro, come a indicare la distanza che c'è tra il giornale del Partito Democratico e i sindaci, per esempio, del nord del Partito Democratico, e in generale il nord non sa nemmeno il cognome esatto del direttore dell'unità, che è Concita De Gregorio e non Di Gregorio. Insomma, in questo colloquio, in questo scambio di osservazioni, di battute, se volete anche in questo scontro tra i due, c'è tutta la distanza tra un certo modo di essere di sinistra, diciamo così, e un altro modo che è quello del sindaco di Padova, che naturalmente affronta, può essere giudicato naturalmente in un modo o nell'altro, i problemi concreti di una comunità. Dal nord alla Sicilia, perché l'assessore alla famiglia Scoma, Francesco Scoma, non sa nemmeno quanti sono in realtà i dipendenti della regione Sicilia, 21.000 e però anche altri.
Questi 21.000 sono quelli che risultano nel ruolo della regione, ma se purtroppo drammaticamente ci mettiamo i precari dell'SU e quelli che si vogliono stabilizzare, forse arriviamo a una cifra che neanche noi riusciamo a contare. Io credo che vada tenuto conto ovviamente della difficoltà sociale dell'isola, Certamente il governo lombardo ha preso posizione dicendo che né provvederà a fare nuovi stabilizzati né provvederà a fare nuove assunzioni.
C'è una difesa naturalmente da parte dell'assessore del neo governatore della Sicilia, attaccato duramente da Repubblica per non aver cambiato il corso delle cose in Sicilia, anzi per stare zitto, per non affrontare nemmeno il nodo delle parentele, cioè delle persone chiamate direttamente dalla regione Sicilia con consulenze magari e figli di assessori, sindaci, ministri. Su questo Scoma dice, ma insomma mi sembra che sia in atto una crociata contro i figli di, che non ha senso perché sono un piccolo numero rispetto alla marea di impiegati regionali.
Ma voglio dire, guardi, secondo lei in tutti gli uffici d'Italia, dai ministeri alle direzioni generali, vogliamo fare una crociata perché diventa una colpa essere nipoti o figli di parenti o parenti di politici? Beh, se lo vogliamo fare facciamolo pure, però insomma mi sembra che sia piuttosto strumentale. Poi 7, 8, 10 persone su 21.000 dipendenti possano essere vicini o avere una parentela con qualche politico, però se lo vogliamo fare facciamolo pure.
Non c'è niente di scandaloso comunque, ancora?
Non trovo niente di scandaloso, poi a meno che non vogliamo che comunque essere figli, sorelle, cognati di politici sia un reato. Se questo pensiamo che lo possa essere, allora io credo che tutta l'Italia ne sarà piena di...
E vabbè, così fan tutti sostanzialmente, dice Scoma. Però regole sulla chiamata diretta, sui parenti di politici, eccetera, non ce ne sono naturalmente quando si parla di enti pubblici, invece forse dovrebbero essercene. Zapatero intanto da New York, Berlusconi si deprime per i successi della Spagna. Abbiamo superato l'Italia nel reddito pro capite e siamo leader nel settore dell'olio d'oliva. Alla prossima riunione di giunta analizzeremo uno per uno i casi di presunta parentopoli e rimuoveremo se necessario eventuali anomalie, lo ha detto Raffaele Lombardo a margine della presentazione del piano di rientro sanitario a Palermo, il presidente della regione Sicilia. Però ha parlato anche di alcuni casi, per esempio quello della figlia dell'assessore Giovanni Larda, che è stata una profonda ingiustizia secondo Lombardo. La donna era in servizio all'ufficio di gabinetto dell'assessorato al turismo e ha preferito dimettersi per chiamata diretta dopo le polemiche scoppiate. Lavorava per la regione da molto tempo prima che il padre diventasse assessore, naturalmente non lavorava con quell'incarico. Poi ha parlato anche della sorella del presidente del Senato Schifani, un linciaggio, ha vinto un concorso alla regione quando ancora il fratello faceva l'avvocato. Questo è quello che dice Lombardo, naturalmente avete letto tutti, immagino, quello che invece ha scritto Repubblica nei giorni scorsi. Claudio da Modena, buonasera. Intanto non è finita, volevo dire, perché nel frattempo è uscita la notizia che i piloti hanno dato appuntamento a domani per le 13, ci sarà un altro incontro, dunque ancora non c'è la firma dei piloti, delle associazioni sindacali dei piloti sul documento, dunque non è finita ancora la vicenda di Alitalia.
Benissimo. Dunque, dottor Cucciani, io le telefonavo sempre a proposito di Alitalia per sdrammatizzare un po' la cosa, cioè io sono un cinefilo e lei dirà cosa c'entra il cinema con Alitalia, c'entra come? Io lo proporrei come miglior film da portare all'Oscar al posto di Gomorra. E proporrei alcuni Oscar: miglior sceneggiatura per film straniero, miglior attore non protagonista Epifani, miglior attore protagonista sono un po' indeciso, Sacconi forse. E insomma, questo è un gran film, è un film che non finisce più. Adesso con quest'ultima notizia che lei diceva dei piloti, il titolo potrebbe essere Alitalia mai dire mai, cioè non si capisce più nulla.
E qualcuno fa il tifo perché i piloti non firmino e facciano saltare l'accordo, cioè tifo, esatto, per il fallimento dell'Alitalia e non pochi italiani forse.
C'è tutta la suspense di un film d'azione, il thriller, la suspense, ci vuole l'eroe buono finale, che non so ancora chi potrebbe essere l'eroe buono finale.
Beh, si candidano in molti, per esempio Veltroni si è già candidato.
Ecco, benissimo, quindi ce ne sono parecchi, però Epifani fa già la figura dell'eroe, del supereroe che ha portato a termine tutto. Veltroni, ecco, potrebbe essere anche lui un attore non principale.
Beh, cioè, insomma, lui si candida invece come protagonista assoluto.
Ecco, allora mettiamolo
come grande mediatore.
Bene, sì. Cioè, è una cosa veramente assurda. Questa vicenda ha messo allo scoperto proprio la parte più brutta della politica italiana e di come sta procedendo questo paese in tutti i sensi. Ce ne sono tantissime altre cose. Io ascoltavo prima il discorso che si venivano fatti sulle assunzioni, sì. Ma non dobbiamo meravigliarsi, l'Italia è così. Io vivo al nord, in una città come Modena, dove le assunzioni nel policlinico, negli ospedali, all'università, eccetera, avvengono sempre in questo modo. Cioè, non ci si può più meravigliare di nulla ormai. Io lo dico con tristezza perché io sono ormai una certa età, però non vedo veramente via di uscita in un paese come questo se non c'è veramente un cambiamento radicale, e non so cosa potrebbe essere il cambiamento radicale. Questo ammetto la mia incapacità di dare un contributo alla risoluzione del problema.
Sulla seconda parte del suo intervento, Claudio, non sono molto d'accordo sul fatto che su questo pessimismo cosmico per quello che riguarda il nostro paese. La ringrazio Claudio. Francesco da Roma, buonasera Francesco.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo intervenire un attimo sull'argomento che avete trattato ieri riguardo le radiazioni ionizzanti.
Beh, trattato mi sembra eccessivo.
Appunto, proprio questo è il punto su cui si è giocato, sì. Il che non è bello, perché ci sono molti, io sono un assistente della Italia, ci sono molti colleghi che sono malati di cancro. Adesso, da qui a dire che è colpa delle radiazioni ionizzanti, ce ne passa, perché sarà la scienza.
Francesco, io ieri che cosa ho detto? Ho detto, però, non mi pare che ci siano dei dati che riguardano gli assistenti di volo rispetto ad altre categorie, eccetera, con tassi di mortalità che riguardano le radiazioni superiori.
Il tumore al seno, 3 volte di più per quanto riguarda il melanoma.
Me lo sta dicendo lei, Francesco. Io
l'ho cercato stamattina su internet, ho trovato dei studi fatti dall'Università della California sugli assistenti di volo californiani.
Cioè, secondo lei, gli assistenti di volo in generale sono più esposti a certe malattie?
Non secondo me, ma secondo questi studi, al punto che da 3 anni a questa parte siamo obbligatoriamente sottoposti a una visita che si chiama proprio per radiazioni cosmiche, che consiste sostanzialmente poi, oltre alla visita medica annuale completa che ci fanno, anche in una visita dermatologica per la ricerca del melanoma. Tutto qui, insomma, non mi è piaciuto, soprattutto come alcune persone hanno, probabilmente perché non ben informate, non credo per cattiveria, però come hanno preso.
Sì, no, ma mi ci metto anch'io, Francesco. Anch'io.
Sto pensando un programma tutto sommato che si chiama La Zanzara, deve pungere.
Ma anche nonostante quello che lei mi dice adesso, io non sono andato a cercare, francamente, però continuo a pensare che non sia un problema. Naturalmente può essere un problema per tantissime categorie che sono a contatto con qualcosa di pericoloso, e non solo per gli assistenti di volo. Francamente, sul problema delle radiazioni cosmiche e gli effetti di queste radiazioni sugli assistenti di volo non ne avevo sentito mai parlare. Può darsi che ci sia un problema di questo tipo, però insomma non cambia la sostanza del problema, Francesco. Non stavamo parlando di questo, insomma. Cioè, l'assistente di volo di ieri sera, la sua collega dell'altra sera a Ballarò, cosa diceva? Noi siamo diversi dai professori perché, tra le altre cose, perché abbiamo anche delle radiazioni cosmiche.
Di quello che ha detto la collega.
Come, scusi?
Non ho condiviso molto di quello che ha detto la collega.
E questo già mi sembra interessante.
Soprattutto, ecco, siccome la conosco, ho notato che era molto aggressiva, proprio probabilmente per, può sembrare strano per un assistente di volo, per il fatto di sentirsi, noi ci sentiamo un pochino attaccati in questi giorni.
No, certo,
ha ragione, ma è così.
Sì,
no?
Sì, è così.
Però conoscendola mi sembrava più quasi una reazione a questo, perché non è una persona di quelle con la spocchia, come si dice a Roma, per cui...
Beh, sembrava però in questo paragone con i professori, certo.
Anche a me, guardandola, ha dato quella sensazione. Paragoni che non si possono fare in questo senso. Ognuno fa il proprio lavoro e ognuno viene pagato, purtroppo devo dire, in Italia male. Il problema in Italia, sinceramente, non è che gli assistenti di volo vengono pagati
poco. No, certo, è che i professori vengono pagati poco.
Vengono pagati molto poco, ma non solo i professori, ma un paese che prepara della gente, la manda all'università e poi, non come negli Stati Uniti, la manda qualche mese a lavorare nei call center e poi troverà qualcosa di meglio, la mette a vita nei call center con dei contratti che veramente, quelli sì, neanche le golf, allora è il paese che ha qualche problema, non è un problema all'Italia, all'Italia è soltanto probabilmente...
Lasciando perdere i call center, Francesco, lei come vede questa semi-soluzione, perché ancora i piloti non l'hanno siglata?
Prima, se posso dirla con le parole della persona che ha preceduto, direi che non è un film questa, ma una commedia.
Beh, si sente, è contento oggi lei oppure no?
Ma no, ma cosa faccio? Contento perché stanno finalmente approdando a una soluzione, altrimenti no, non c'è niente da essere contenti.
No, vabbè, d'accordo, in generale non c'è niente da essere contenti perché gli stipendi saranno inferiori.
No, non mi riferisco a questo, mi riferisco a come è stata gestita tutta la cosa, nel senso si poteva tranquillamente trattare senza out fin dall'inizio. Chiaramente quando si fa una trattativa sindacale io dico 1000 perché voglio ottenere i 500, io dico 0 perché voglio darti i 500, e probabilmente si arriva a una via di mezzo.
Ma dalle cose che lei sa, negli ultimi due giorni avete ottenuto qualcosa in più rispetto al contratto precedente oppure no?
No, in più assolutamente no, qualcosa in meno sì.
No, al contratto precedente della CAI, dicevo sempre quello.
Ah beh sì, sicuramente qualcosa in più e... Vede, io penso che nella vita molte cose, forse perché io vengo da una famiglia molto povera, per cui ho poco da... Però molte cose si può rinunciare. Le faccio un esempio. Però vede, ognuno di noi poi ha un punto personale di vedere le cose. Io rinuncerei alla 14ª, perché c'è tantissima gente che vive benissimo senza 14ª.
Certo.
Basta dare dei tagli alle cose più superflue,
sì,
no?
Sì.
Però... Sentivo prima una persona che ha detto che noi lavoriamo 3 ore a settimana. Vorrei tanto poterlo invitare a fare un mese con me in volo. Io questo mese ho fatto 6 voli intercontinentali, con quello che farò domani,
sì,
e 12 voli nazionali. Non è poco.
Francesco,
sono esattamente 95 ore. Sì,
No, non c'è da tagliare. Stavo dicendo...
Cioè, nessuno mi regala niente.
Dicendo che lei ha perfettamente ragione. E guardi, tra le tante persone che abbiamo sentito, che ci hanno chiamato questa settimana, la sua mi sembra una posizione assolutamente legittima e assolutamente condivisibile. La ringrazio molto. Grazie di averci chiamato. Simone da Padova.
Pronto, buonasera. Niente, io volevo dire che Veltroni ha compiuto l'ennesimo errore, ha sostenuto e ha risolto i problemi del governo in questa trattativa fra la CAI e i sindacati per la risoluzione della vendita dell'Alitalia, e ha compiuto un errore perché se un domani, per due aspetti, se un domani questa nuova Alitalia non funzionerà, sarà colpa di Veltroni, gli verrà fatto pagare questa cosa, ovviamente, e in più politicamente, cioè, lui ha assolutamente risolto i problemi al governo, cosa che non doveva fare. A meno che non sia più furbo di tutti quanti noi e lui non abbia risolto i problemi alla CGL, sapendo che comunque i piloti non avrebbero firmato e domani non firmeranno, chi lo sa.
Guardi Simone, non lo so quello che può succedere domani, non credo che il governo lo potrà accusare di intromissione se le cose andranno male. Veltroni ha comunque detto che la soluzione migliore era un'altra, per cui il modo di uscire la politica poi lo trova sempre. La ringrazio. Emilio da Modena. Emilio, buonasera. Intanto i sindaci.
Lei mi sente?
Sì, la sento. I sindaci dell'Interland di Roma, dei dintorni di Roma, se la prendono con Alemanno, perché dicono le prostitute si stanno spostando dalla città in periferia, in particolare il presidente della provincia, ma insomma qui ci può essere anche una polemica di tipo politico, perché come sapete il presidente della provincia di Roma è di centrosinistra. Simone, prego, poi un ospite. Simone.
Ma io mi scappa un po' da sorridere, mi viene a sorridere quello che lei dice, le faccio complimenti per la trasmissione, perché quando i politici affrontano questi temi, importanza sociale, così, io non riesco mai a leggerli bene, perché mi sembra sempre che pensino più al voto che al problema reale. Anche perché viviamo in un paese dove se lei interpellasse uno per uno i cittadini italiani, nessuno è mai andato prostitute, però sono milioni da relazioni di sociologi,
sì,
relazioni
sì,
di sessuologi,
vero,
sono
vero,
milioni
vero
che frequentano queste prostitute. Però al di là di tutto, sono breve, lo spettacolo che si vede per strada è molto triste e molto brutto, ma il problema reale sono queste ragazze che vanno aiutate. Credo che chi ha fatto qualcosa in questo campo per questo problema,
sì,
siano soltanto alcune associazioni più o meno con religiosi all'interno, con del volontariato che le hanno, sono andati a parlare con loro, le hanno diciamo intervistate, hanno cercato di trovargli un lavoro, un'alternativa e tutto quanto. Agli altri non ne frega niente nessuno, primi i politici, perché poi i giornali quotidiani sono pieni di inserzioni, queste ragazze andranno a finire nei ghetti, nei palazzi ghetto, nei palazzi delle periferie dove c'è delinquenza, e faranno il loro lavoro sfruttate ancora meglio all'interno di queste case chiuse case chiuse nella nebbia, proprio nel buio. Che
ma adesso non so se è la soluzione migliore, questo potrebbe avvenire anche adesso, questo potrebbe avvenire anche adesso a prescindere dai provvedimenti presi, anche adesso ci potrebbe essere uno sfruttamento all'interno delle case piuttosto che per strada, non è quello il punto. Il fatto è che va bene intervenire sulle strade, il decoro e tutto, i cittadini che si arrabbiano, però poi bisogna trovare una soluzione più strutturale, ecco. Buonasera Ponti, eccoci qui.
Buonasera a voi.
Allora, pare si stia concludendo, piloti permettendo, questa sorta di telenovela. Che dice lei di questa conclusione? C'è molta commedia politica, no? In questi ultimi giorni,
no,
forse poca sostanza.
Dice? È un ottimo piano quello della CAI, io lo definirei un piano forte con cui saremo suonati noi come viaggiatori e come contribuenti. Come contribuenti per 3 miliardi di euro circa, ma soprattutto come viaggiatori.
E perché come viaggiatori?
Perché cosa chiederà il CAI, che ha dovuto fare qualche concessione economica per firmare, no? Chiederà ancora più protezione dalla concorrenza, già ne ha chiesta a dosi massicce, ha chiesto che l'antitrust sia bloccato per almeno 3 anni contro i nostri interessi, che avremo tutto da guadagnare da un contesto più concorrenziale, ma questo non è che l'inizio, cioè se questa società, temo, io spero di no, per carità, avrà qualche difficoltà economica, ci sono mille modi diversi per ridurre la concorrenza in Italia e quindi per danneggiarci, cioè in favore, per l'ennesima volta, in favore della rinata compagnia di bandiera, mentre tutti gli altri paesi europei vendono, scambiano le loro compagnie di bandiera senza fare neanche un plissé.
Ponti, che dire di questa rincorsa dei politici di oggi ad attribuirsi il merito di un salvataggio?
Visione medievale dell'economia e del mondo, l'italianità innanzitutto, il che è stata esattamente l'origine dei disastri all'Italia. All'Italia è stata ridotta in questo stato da continue dichiarazioni, seguite poi dal soldi nostri, che la compagnia di bandiera era irrinunciabile e non poteva fallire, mentre il resto del mondo non va così, va in senso esattamente opposto. Nessuno più dà grande importanza alla nazionalità delle proprie compagnie, basta guardarsi intorno.
Senta, però molti dicono non c'era un'altra soluzione a questo punto, invece lei sostiene che era meglio comunque in ogni caso a questo punto vendere gli asset, insomma avviare una procedura.
Quello che dice Alesina sul Sole, questo costituisce un orrendo precedente, quando ci sarà un grosso carrozzone pubblico in difficoltà correrà dallo Stato e chiederà soldi nostri per salvarsi. E non escludo che anche questa compagnia tra un paio d'anni non ricorra alla stessa strategia, perché è ovvio, quando c'è una volontà politica dichiarata e bipartisan che l'Italia deve avere una compagnia di bandiera e quindi non deve poter fallire, quali sono le conseguenze più verosimili in caso di difficoltà? Ulteriore intervento politico come è stato nei 10 anni precedenti, perché dovrebbe cambiare qualche cosa? Quello a cui siamo presenti è il massimo dell'intreccio politica-affari che si possa immaginare.
Senta, secondo lei dunque in questa ultima fase della trattativa, in queste ore c'è stata qualche concessione ulteriore, naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, da parte del governo e dello Stato alla CAI?
All'interno di no, concessione alla CAI no. La CAI ha fatto qualche concessione, io credo.
Sì, certo. E in cambio?
In cambio non mi faccio delle domande imbarazzanti, ma come è noto tutti i partecipanti della CAI hanno possibilità di avere favori su altri tavoli, sono concessionari pubblici, eccetera. Ma anche se non li avranno, come dicevo prima, avranno avuto
una protezione
garanzie
comunque
dal governo che la concorrenza non morderà, cioè che gli italiani voleranno a prezzi più cari.
La ringrazio, professore, buona serata.
Ringrazio lei, arrivederci.
Grazie al professor Ponti, 19.52, con questa visione pessimistica che ha il professor Ponti della vicenda d'Italia. Andiamo a Napoli da Antonio.
Pronto?
Eccoci qui, Antonio.
Ah, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Salve. Io volevo fare due riflessioni proprio su Alitalia.
Sì.
La prima è che, diciamo, cosa che mi viene molto strana, sta CGIL che sembra rispondere più a un Veltroni che penso ai suoi rappresentati, perché se finora non era d'accordo, mi fa strano che sia d'accordo Veltroni, sono d'accordo tutti adesso. L'altra cosa che...
Qui il messaggio che si è voluto dare è questo. Sono entrato io nella trattativa, dice Veltroni. Ho chiamato Colaninno ed Epifani. Grazie alla mediazione del Partito Democratico, Colaninno ha fatto delle concessioni ulteriori rispetto a quello che era stato pattuito prima con gli altri sindacati, e dunque a questo punto la CGIL ha firmato. Fosse stato per il governo, questo non sarebbe accaduto. Questo è il modo in cui Veltroni ha comunicato la cosa.
Questo è quello che è stato comunicato, insomma, quello che traspare sembra diverso. L'altra cosa è che, diciamo, sembra un attimino strana, è quella dei piloti, non tanto nel merito delle loro richieste, che posso capirle, insomma, ognuno sul lavoro ha le sue problematiche, conosce i suoi problemi e fa le sue richieste, ma quello che non capisco è perché vogliono entrare nel piano industriale. Insomma, in nessuna azienda del mondo chi ci lavora decide quanto bisogna investire, cosa o come fare l'azienda, insomma.
Vedremo naturalmente come...
Si può discutere i propri diritti, ma non entrare nel merito degli investimenti con la tasca degli altri, insomma.
Questo è anche il mio pensiero, bisogna vedere come sarà organizzata la governance futura di questa azienda. Siamo solo agli inizi, la ringrazio. Vediamo da dove iniziamo questa sera, se dal TG5 o dal TG1. Abbiamo Maurizio da Roma, Massimo da Torino, Sergio da Varese, Davide da Reggio Emilia, Marco da Alessandria, TG5.
Anche la CGIL dice sì, via libera al piano CAI per salvare l'Alitalia. L'ENAC conferma la licenza di volo, domani la decisione dei piloti, nel mondo politico plauso e polemiche. L'allarme recessione in America, Bush convoca la Casa Bianca McCain e Obama, vuole un sì bipartisan al piano d'emergenza per salvare l'economia. Sono stati portati in Libia i 5 italiani rapiti in Egitto 3 giorni fa, lo riferisce il governo sudanese, lo conferma la Farnesina. So di rischiare l'ergastolo, ma spero in Dio, così Mailat, il romeno imputato dell'assassinio di Giovanna Reggiani, la difesa tenterà di smontare le accuse. L'uccisione di Gabriele Sandri, eccezione della difesa e subito rinvio per l'udienza preliminare. In aula non c'era l'agente Spaccarotella, rabbia e amarezza dei genitori di Gabbo. Hollywood alle sfilate di Milano, da Jennifer Lopez, ospite di Dolce & Gabbana, che parla dei suoi gemellini, a Gwyneth Paltrow, regina del nuovo sito web della Tod's.
Bene, questi titoli del TG5, naturalmente primo titolo sull'Alitalia, sarà così anche per gli altri telegiornali. Davide, Reggio Emilia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ecco, io volevo intervenire in merito alla vicenda della figlia dell'assessore Ilarda. Penso sia emblematica di un malcostume e di una logica aberrante, ma quello che trovo ancora più allucinante sono le giustificazioni addotte sia da padre che da figlia, cioè, e queste sono molto simili anche a quanto diceva tra l'altro al povero Sortino delle Iene il figlio dell'allora ministro Mastella, cioè questa persona di 25 anni che sa 2 lingue, era normalissimo entrare in 7ª categoria Finmeccanica perché lui era ingegnere e sapeva 2 lingue. Allora io voglio dire, almeno non giustifichiamoci, vergogniamoci e tacciamo, questa sarebbe la risposta giusta, perché in un'azienda normale non funzionano così le cose. In un'azienda normale si parte anche con professionalità come quella di un ingegnere, che sicuramente è anche probabilmente superiore a quella di un laureato al DAMS, un ingegnere che sa lingue, che ha comunque già una certa capacità. Si entra con un contratto d'apprendistato, si entra in 3ª categoria, poi si fa carriera, ma non si entra né da dirigente né in 7ª categoria. Per cui è questa logica aberrante che è assolutamente inconcepibile, almeno per me, in un certo senso si trova forse più con una certa ignoranza anche in certe affermazioni, torniamo sempre all'Italia, di quel personale che diceva: ma io non sono un metalmeccanico, e non sanno che all'interno della categoria dei metalmeccanici ci sono ingegneri con delle capacità che fanno progettazione di aerei e quant'altro. Per cui, per chiudere questo discorso, mi pare che veramente la situazione sia molto molto...
Però Davide, io credo che il caso che lei ha citato, quello dell'assessore Ilarda a Palermo, non sia proprio come lei ce l'ha raccontato, perché non credo che sia una giovane laureata che ha avuto un contratto per chiamata diretta da 70.000 euro, non è proprio così. Peraltro la cosa è stata tirata fuori dai sindacati, poi ripresa da Repubblica. Non è proprio così. Resta il fatto che la chiamata diretta da parte di un assessore della figlia di un altro assessore, chiaramente è qualcosa che stona, non c'è dubbio. Però non era una giovane di 25 anni appena laureata e ha preso subito uno stipendio da 70.000 euro, non è così, Davide?
Sì, diciamo che a 27 anni, comunque, per avere un contratto da dirigenza a 27 anni bisogna essere veramente molto molto bravi, perché se uno guarda le situazioni in una qualsiasi azienda tra virgolette normale, è molto complicato vedere un dirigente a 27 anni.
La ringrazio, grazie a Davide da Reggio Emilia. Marco d'Alessandria, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire in merito allo scambio di battute che c'è stato tra la Concita Di Gregorio e il sindaco Zanonato di Padova, da elettore del PD, nel senso che ho patito parecchio lo scambio noi voi, perché sembrava di vedere e la faccia contenta del sindaco di Roma, di Alemanno, perché sembra una cosa veramente fuori da strana. E l'altra cosa è che viene da dire non c'è uno straccio di idea nel PD di come affrontare da sinistra, diciamo, il problema della prostituzione, che non è un problema di ordine pubblico, è anche un problema di ordine pubblico, e finché non lo capiamo non andiamo da nessuna parte. La cosa che però mi sembra importante è che la De Gregorio, per dirla giusta, pone un problema che è un problema femminile, perché dobbiamo anche pensare al fatto che la prostituzione è anche, c'è una domanda enorme ed è una domanda di maschi, e noi dobbiamo anche un po' pensare, noi come cultura, come, non lo so, però pensare al fatto che c'è una grandissima domanda di...
Sì, è d'accordo, però Maurizio, cosa vuole che le dica? Come si fa a comprimere la domanda da questo punto di vista?
Si debba comprimere, si deve interpretare la domanda e dare una risposta politica. La destra o il centrodestra sta cercando di farlo in una maniera che può essere giusta o sbagliata. Quello che a me spiace è che a sinistra non ci sia la capacità di fare un'analisi del problema e non si vada oltre uno sterile scontro tra ordine pubblico, marciapiedi o noi e voi, e questo è da elettore del centro-sinistra,
sì, certo.
Cioè è una cosa veramente, la pochezza con cui, tra l'altro, la De Gregorio è comunque una persona che io ho seguito su Repubblica molto, mi fa pensare che non ho neanche voglia di sapere quello che scrive, visto che ha degli atteggiamenti di questo tipo, piuttosto già preconcetti. Mi viene da stare più vicino a Zanonato, anche se ha un po' questo aspetto da grigio burocrate e comunista, che però è, insomma, affronta la realtà. Purtroppo la realtà è diversa da come vorremmo, e questo a volte, come dire, chi fa politica lo deve sapere, anche chi scrive di politica.
Assolutamente, sono d'accordo con lei, la ringrazio. Massimo da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io ho alcune cose sulla prostituzione, le anticipate adesso l'ascoltatore. Io penso, mi riallaccio al discorso prostituzione in merito alla trasmissione Matrix sullo scambio di battute tra il sindaco di Padova e la De Gregorio. Ma io penso che la De Gregorio viva veramente in un altro mondo, cioè, nel senso che comunque la prostituzione è sicuramente un fenomeno comunque che non è, diciamo, un costume, insomma, e non è molto bello da vedere per strada, però non possiamo comunque insomma insomma, pensare che comunque si elimini esiste da tantissimi anni.
Un attimo solo, Epifani al TG1 in diretta, sentiamo.
Diamo risposta a coloro di cui ci si era dimenticati, a partire dai lavoratori precari di Alitalia e Ruan. Sono soddisfatto perché anche alcune altri importanti diritti sono stati ripresi. Mi auguro che quello che è stato fatto oggi consenta a piloti e assistenti di arrivare a un accordo completo.
Ministro.
Siamo molto soddisfatti perché abbiamo in questo modo avviato a soluzione un pezzo della nostra identità. All'Italia costituisce un pezzo di noi, della nostra identità nazionale e allo stesso tempo una grande leva per lo sviluppo economico del nostro paese. La società è una società italiana che farà un accordo internazionale ma radicata nel nostro paese nel tempo.
Ecco, abbiamo sentito che i piloti e gli assistenti di volo...
Avete sentito di nuovo la questione dell'italianità sollevata da Sacconi, ma ci torneremo tra poco. Volevo dare ancora spazio all'ascoltatore di prima, Massimo da Torino, sulla prostituzione.
Sì, niente, ero rimasto sulla demagogia della De Gregorio, che comunque vive in un mondo, insomma, delle favole. Sicuramente a tutti dà fastidio la prostituzione, per strada soprattutto. Io sono d'accordo nell'estirparla, nel toglierla, diciamo, dalle strade e di evitare che comunque vengano sfruttate le donne, insomma, le prostitute, sì, clandestine, sì, eccetera. Questa è una cosa assolutamente da fare, però mi rilascio poi alla realtà, alla concretezza dei fatti, che bisogna essere concreti per risolvere i problemi, e comunque insomma, possono, diciamo, essere regolamentate, insomma.
Ma guardi Massimo, che più o meno il direttore dell'unità diceva la stessa cosa che lei sta dicendo, cioè non cos'è che non le andava bene, non le andava bene la discussione di ieri sera che c'è stata con Zanonato, il fatto che secondo lei togliere le prostitute dalla strada non serve a nulla. Andiamo subito a sentire il titolo del TG1 alle 20.10, 800 24 00 24, TG1.
Solo domani alle 13 l'ultima parola sul destino di Alitalia. Oggi la CGIL ha firmato l'accordo con CAI, ma piloti e assistenti di volo stanno ancora negoziando. A Fiumicino assemblea rovente, mentre a Palazzo Chigi governo, sindacati e imprenditori affrontavano gli ultimi nodi. La polemica politica non si raffredda, con maggioranza e opposizione a rivendicare il merito dell'accordo.
Titolo unico per il TG1, andiamo a Varese da Sergio, buonasera.
Buonasera a lei.
Mica.
Senti, io volevo parlare del discorso dell'Alitalia. Allora, il Veltroni adesso si presenta come il salvatore del negoziato e dell'accordo. Ora, se lui è stato così bravo, mi chiedo perché non l'ha fatto prima questo tentativo.
Eccolo, sentiamolo Veltroni, sentiamolo. Sentiamolo.
Si è raggiunto un accordo positivo per i lavoratori, positivo per il paese, positivo per la CAI.
E critica il ministro Sacconi.
Sacconi ha operato scientemente per cercare
per
di impedire...
piacere a chi?
No, per cercare di dare un colpo a qualcuno.
Per Veltroni quella del governo è la politica degli annunci, le uniche scelte concrete.
Avete sentito quello che ha detto Veltroni? Sacconi ha lavorato per dare un colpo a qualcuno, scientificamente per far fallire la trattativa all'Italia. Naturalmente sentiremo fra poco la replica di Sacconi. Sergio, allora.
Allora, sto dicendo appunto, come mai se il signor Veltroni si è presentato adesso come, diciamo, il promotore e quello che ha favorito l'accordo, perché non l'ha fatto prima? La mia domanda è questa. O era tutto una messa in scena per arrivare poi coi sindacati a fare una manfrina e presentarsi come salvatore? Fallo prima. Secondo, si lamenta perché Berlusconi non è presente? Ma mi scusate, oggi bisogna per forza essere presente fisicamente, o diciamo siamo nel secolo, nel 2000, per cui le decisioni si prendono prima?
Beh, Sergio, qualche critica Veltroni l'ha presa per essere stato a New York, adesso capito, dice Berlusconi va a farsi curare il mal di schiena da Messa
che. Critiche strumentali abbia preso,
sì,
quello
infatti...
che conta è l'accordo, è stato fatto con questo governo, sì, benissimo, non andare a cercare se lui è presente. Il punto poi di fondo è riguardo al sindacato, che oggi si presenta come il salvatore della patria. Io non concordo con lei quando dice lasciamo perdere la romanità, ma in fin dei conti non era sentito come un'azienda italiana, perché quando uno saliva su un aereo all'Italia sentiva parlare solo romano.
No, ma è vero, Sergio. Sergio, è vero quello che lei dice sul fatto che il centro dell'Italia è sempre stato Roma. Dunque, diciamo, se uno
se
fa.
In Francia tutto il personale fosse parigino o in Lufthansa fosse.
Adesso, probabilmente sarà a maggioranza parigino il personale di Air France.
No,
comunque, è sicuro che un'azienda che ha avuto sempre il suo baricentro a Roma, la maggior parte degli assunti sono.
Non mi sentivo, non la sentivo una società nazionale, perché voglio dire, c'era anche...
il punto non è quello, non è che è fallita perché aveva sede a Roma, Sergio, non è quello il punto, dai, o no?
Abbiamo prova, abbia pazienza. Secondo il sindacato che ha favorito anche questa difficoltà con assunzioni, lei sa, c'è il rapporto l'aereo che quotidianamente partiva da Roma per portare il personale a Malpensa, che doveva imbarcarsi sugli aerei che partivano da Malpensa. Se arrivavano in ritardo, tutti gli aerei erano in ritardo.
Perché nessuno si è voluto mai trasferire al nord dei dipendenti a Roma.
Ma questa è una cosa. Dovevano trasferirsi, si va a Malpensa e si va a Malpensa, voglio dire. Terzo aspetto, io ho volato, scioperi improvvisi, aerei che non arrivavano. Cioè veramente eravamo compatiti come italiani per la nostra compagnia di bandiera e tutti gli stranieri si rifiutavano a volare con l'Italia. Quindi questo è un qualcosa che i sindacati ce l'hanno sulla coscienza e adesso si vogliono presentare un po' come le persone che salvano la compagnia.
La ringrazio Sergio, la ringrazio del suo intervento. Andiamo a Parma da Franco. Buonasera Franco.
Buonasera, io vorrei tornare, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, di quella intervista di quell'esponente della regione siciliana che parlava appunto in modo minimalista di queste assunzioni, ma sì, ma quanti vuole che siano, 10 persone, un tono veramente che ad ascoltarlo faceva un po' rabbrividire, sapendo invece quanto ci costa a noi pagare le tasse e vedere poi le nostre tasse, i nostri soldi utilizzati in quel modo, ma fossero anche 100 lire o 100 euro. In un'altra parte della intervista lo stesso esponente ha detto, ma sì, poi si dice che questi dipendenti della regione siciliana guadagnano 75.000 euro, capirà, tolte le tasse saranno 2.500 euro, quindi questo discorso, cioè qualsiasi imprenditore, non ho mai sentito un imprenditore che valuta le retribuzioni al netto, no? Quindi un atteggiamento di questo tipo, non voglio pensare questi privilegiati che tipo poi di rimborsi spese al di fuori della retribuzione possano avere se questo è l'atteggiamento così acquiescente dei loro datori di lavoro, perché poi insomma a pagare siamo noi. La domanda che io mi pongo è per quali ragioni storiche, sociologiche o antropologiche in Italia questo tipo di situazione che esiste da sempre non ha mai scatenato un moto di rifiuto, cioè c'è sempre un mugugno di fondo che rimane ma non c'è mai un vero rifiuto di queste situazioni.
Una cosa è difficile rispondere a questa domanda, Franco, perché certamente ci sono gli sprechi in Sicilia, ce ne sono tanti, e però appunto perché ci sono mega assunzioni eccetera eccetera si crea con questo il consenso, ma questo non sarebbe un male naturalmente se poi ci fosse anche se non ci fosse l'intervento dello Stato a provvedere spesso a ripienare i bilanci. Riguarda lo sport, è però sicuramente un'intervista che farà discutere il portiere del Milan Cristian Abbiati. Si dichiara manifestamente fascista. Non ho vergogna a manifestare la mia fede politica. Del fascismo condivido ideali come la patria e i valori della religione cattolica. Ripeto, del fascismo rifiuto le leggi razziali, precisa poi Abbiati, l'alleanza con Hitler e l'ingresso in guerra, ma mi piace la capacità che aveva di assicurare l'ordine garantendo la sicurezza dei cittadini. Intervista che sarà pubblicata su Sport Week, il settimanale della Gazzetta dello Sport. Non ho vergogna a manifestare la mia fede politica, poi dice di aver votato per la destra e parla bene in termini elogiativi del fascismo. Questo il portiere Milan Abbiati, benissimo, benissimo, ancora ascoltatori, poi un ospite, perché riparleremo della vicenda dell'imprenditore di Salerno di ieri. Andiamo a Catania. Enzo, buonasera.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo parlare di una cosa collegata al caso Catania, visto che chiamo da Catania. La persona che è stata al governo della città per 8 anni, nelle ultime elezioni è stato blindato per essere eletto al Senato. Lei sa, si ricorda che noi siamo andati alle elezioni senza poter esprimere preferenze, giusto?
Sì.
Ma ora ho sentito dire che anche per le prossime elezioni europee non avremo possibilità di esprimere le nostre preferenze. Ma io mi chiedo, ma si può parlare di democrazia in un paese dove i cittadini non possono esprimere le proprie preferenze?
Guardi Enzo, è una questione molto discussa. Beppe Grillo per esempio ci sta facendo sopra una campagna sul suo blog sul fatto che tolgono le preferenze per le elezioni europee o potrebbero togliere le preferenze per le elezioni europee sulle liste bloccate. Recentemente mi è capitato di parlare con alcuni magistrati dell'antimafia, sia calabresi che siciliani, e devo dirle che mi ha sorpreso una cosa: tutti quanti sono a favore delle liste bloccate. Questo non significa nulla naturalmente, però è così, perché dicono, ma questa è la loro opinione, magistrati dell'antimafia calabresi e siciliani, che le liste bloccate impediscono alla 'ndrangheta e alla mafia di candidare le loro persone. E dunque come la mettiamo qui con le preferenze, Enzo?
Ma questo io veramente mi sembra una cosa strana anche a me, anche però io dico, c'è Catania che è una città distrutta. Lei parlava con un bravissimo giornalista di Catania, Andrea Lodato, ieri.
Sì.
Che le ha detto solo una parte dei problemi di Catania.
Sì, no, certamente,
dico,
certamente.
A Catania, dove è morta una ragazza affogata nelle acque piovane diversi anni fa, non so se se lo ricorda.
Sì.
Noi abbiamo i tombini ancora intasati dalla cenere, con le palme nane che crescono dai tombini nelle strade principali di Catania.
No, ma Enzo, io non metto in dubbio che la città poteva essere amministrata meglio, per usare, per andarci leggeri, insomma. Il punto non è questo, però non capisco qual è il collegamento con le liste bloccate, francamente non lo capisco. E ripeto, sulla questione delle liste bloccate e delle preferenze c'è da discutere molto. Io mi sono fatto un'idea e mano a mano mi sono convinto che è meglio il collegio uninominale in cui possiamo scegliere il nostro candidato, però tra le preferenze stile Prima Repubblica, le liste bloccate, per me è meglio le liste bloccate. Questo lo dico, è quello che credo, e d'altra parte in molti paesi ci sono le liste bloccate e nessuno si scandalizza. Enzo, la ringrazio di questo intervento. Franco Tavella, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera.
Franco Tavella è segretario generale della CGIL provinciale di Salerno, eccoci sì. Qui, ed è la CGIL di Salerno contro cui se l'è presa Rosario Pellegrino, che abbiamo ascoltato ieri, anche lei ci ha ascoltato in questa intervista, oggi ci ha spedito una lettera. Rosario Pellegrino, che è il titolare della Pecoplast. Non ripeto quello che ha scritto Pellegrino al suo sindacato, dico solo una cosa: vi caccio fuori a calci nel sedere e vi sputo pure in faccia, tra le cose che ha detto e ha scritto. Poi c'è stato l'intervento da parte della Confindustria, lui dice di essersi dimesso prima, che non è stato difeso da Confindustria, ma questo è un altro discorso. Ieri Pellegrino ci ha detto che il motivo del contendere, da cui poi la sua lettera e le parole usate da Pellegrino stesso, è il fatto che voi prima avete firmato un accordo sui premi per la produttività e poi avete chiesto un altro incontro, insomma vi sareste tirati indietro.
No, guardi, io per la verità ho qui con me le buste paghe dei lavoratori e leggo che ci sono buste paghe di 600 euro mensili, perché in questa fabbrica i lavoratori vengono messi in libertà, senza ferie, semplicemente non pagando la giornata. Tu oggi non lavori, io non ti pago, quando c'è lavoro ti richiamo e vieni a lavorare, e si tolgono le giornate dalla busta paga. Questi sono gli stipendi di questi lavoratori. Dopodiché noi abbiamo chiesto, devo dire privatamente con una lettera fatta dalla categoria, un incontro al dottor Pellegrino. La lettera, a differenza della sua risposta, si conclude con distinti saluti, per esaminare questa vicenda.
Anche quella si conclude con buon lavoro a tutti,
sì,
a dire la verità.
Nella sostanza.
Sto scherzando.
Non voglio entrare, diciamo, nelle ripetibili parole che
sì, sì,
ha detto il signor Pellegrino. In ogni caso, noi avendo constatato che vi erano delle buste paga di 600 euro con lavoratori che ovviamente vanno in difficoltà, abbiamo chiesto un incontro. La risposta all'incontro che abbiamo chiesto è stata, diciamo, quel fiume di offese, di sputo in faccia, che vengo a calci nel sedere, andate a vaffare, eccetera, eccetera, mi sono rotto il ca, eccetera, eccetera, eccetera.
Questa è la questione. Io mi chiedo se un sindacato che, al quale i lavoratori si rivolgono perché hanno buste paga di 600 euro mensili con 80 ore mensili lavorate, dovrebbe dire non è affar nostro, perché altrimenti il signor Pellegrino in qualche modo si disturba.
No, ma io al di là del fatto dei 600 euro eccetera, voglio capire una cosa, quello che ci ha detto ieri Pellegrino, cioè che ci sarebbe stata una firma su un accordo sui premi per i lavoratori, poi rimessa in discussione, al di là del merito e delle parole usate, lo sappiamo tutti che ha sbagliato, insomma, Pellegrino.
Non c'è né stata nessuna firma. Il problema è che ad un ipotetico accordo sulla produttività vengono sottratte intere giornate di lavoro, e lei capisce che se questi lavoratori invece di lavorare 30 giorni lavorano 15 giorni, si possono fare tutti gli accordi di produttività possibile, ma viene dimezzato lo stipendio. Questa è la questione che abbiamo con il signor Pellegrino.
Ma era legittimo che Pellegrino facesse questo, cioè che dimezzasse le ore lavorative? Penso di sì, no?
Io penso che ci sono altri strumenti, poiché grazie a Dio, diciamo, grazie anche alle conquiste che abbiamo avuto in questo paese, ci sono strumenti di sostegno al reddito, come lei sa. E come sa il dottor Pellegrino, se c'è una crisi di mercato ci sono le leggi dello Stato che permettono all'imprenditore di accedere alla cassa integrazione ordinaria, e i lavoratori, pur avendo un salario ridotto, possono arrivare a fine mese. Vorrei anche, diciamo...
Beh, evidentemente Pellegrino non aveva intenzione di mettere in moto questo meccanismo, insomma.
Però di fronte alla difficoltà di un lavoratore che prende 600 euro mensili e di fronte ad una legge che è fatta per le difficoltà delle imprese e degli imprenditori, penso si possa accedere alla cassa integrazione. In ogni caso,
vabbè,
il problema non è nemmeno questo.
No, ma infatti il problema non è questo.
Si può convocare l'organizzazione sindacale e discutere di questo.
Sì, no, ma certo, il problema non è questo. Poi
sommessamente sottolineare, pronto?
Sì, la sento.
Sottolineare un'altra cosa, che qui voglio farlo anche con un po' di ironia, anche per sdrammatizzare questa. Ho ascoltato che il signor Pellegrino è diventato famoso nel web, l'ha sottolineato anche
lei,
è una verità, perché io stamattina ho fatto un giro e ho avuto modo di constatarlo. Ahimè, devo dire che è il segno triste segno dei tempi. Si diventava famosi prima perché si erano grandi uomini di Stato, economisti, grandi filosofi, grandi scienziati, ora si diventa famosi solo perché si rivolgono parolacce e volgarità ad una grande organizzazione sindacale.
Però questo è anche il segno di un'altra cosa, Tavella, al di là del fatto che Pellegrino ha sbagliato e che non bisogna usare quei termini, eccetera, del fatto che spesso il sindacato viene visto come, anche da parte dei lavoratori, che magari sono esterni alle aziende, come un intralcio all'attività imprenditoriale. Questo lo dico perché evidentemente dietro quel sostegno che riceve sul web Pellegrino c'è qualcosa di questo tipo, cioè vedere il sindacato come qualcosa che ostacola un'attività imprenditoriale, no? O comunque che ha portato l'Italia nella situazione in cui è, non da solo naturalmente. C'è anche questo tipo di umore, no?
Io non metto in dubbio che ci possa essere un clima di questo tipo, poi noto questo rischio evidentemente che c'è un clima anche di demonizzazione del CGL, però sarebbe troppo complicato
nel
merito. Il problema è che però a Salerno non discutavamo né di Alitalia né di
ma infatti, e poi comunque
gli operai chimici, ripeto, a 600 euro mensili.
No, e poi comunque in ogni caso ripeto la ringrazio, Tavella, che quelle parole che lei ha in parte ripetuto, in ogni caso non si utilizzano, altrimenti cosa dovremmo dire, che abbiamo criticato per mesi e mesi Beppe Grillo per aver sparato contro il Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera. La ringrazio, andiamo a Torino, Ferruccio.
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Sì, buonasera. Ma dunque io volevo fare un intervento, una riflessione su quello che ho sentito dire da Ponti poco
sì,
fa.
Sì.
E dunque siamo in un mondo, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo sentiamo, gli economisti hanno messo in ginocchio il pianeta. Ora, che Ponti, validissimo, ma che come economista abbia la sfera di cristallo e sappia dire che noi come viaggiatori saremo
penalizzati dalla CAI,
devastati, sarà, vabbè, però questa certezza non capisco come possa avercela, ci sarà comunque un'autorità che valuterà e verificherà. Poi mi rifaccio a una vecchia, io sono un ingegnere, quindi mi rifaccio a una vecchia massima che gira al Politecnico: gli economisti sono quelli che domani
cercano di capire cos'è che la previsione di ieri ha sbagliato. Quindi su questa massima io direi anche agli economisti, fate un po' di così, mettetevi una mano sul cuore e dite forse non sappiamo come va il mondo. Per concludere sull'Italia, questo scandalo che si voglia mettere, diciamo così, consolidare una perdita che tanto è già bella che consolidata, e cercare di salvare un po' di posti di lavoro, magari avendo una bandierina tricolore che sventola nel cielo, non mi sembra una cosa così terribile, visto che sono poi quegli economisti che basavano un'economia sulla carta straccia.
Io su questo, Ferruccio, non lo so, però il ministro della difesa La Russa ospite a 8:30 con Lilli Gruber, sentiamo.
Una situazione come la sua, con Paola Saluzzi, che lei conosce, immagino, che mi ha fatto una precisa domanda a cui ho risposto, se secondo me eravamo in una situazione di guerra civile, io ho detto non vorrei dare alla camorra la patente di importanza di extracriminale, perché dire guerra civile ai miei occhi, non so se è giusto, mi sembrava che fosse qualche cosa che in qualche modo nella loro mente magari malata potesse inorgoglire qualcuno che appartiene alla camorra, no? Stiamo facendo la guerra civile, per cui ho detto forse non conviene dargli questa patente di importanza extracriminale, chiamiamoli per quello che è, la paura, però voglio dire analisi e soluzioni sono uguali, quindi non sono intervenuto piccato, semmai altri non hanno capito che la mia era
sono sempre i giornalisti che non capiscono bene.
Non ho detto, scherzo.
Comunque delle nostre paure, del nostro tempo, noi cercheremo di discutere questa sera insieme a Anna Maria Testa.
Bene, eccoci qui, TG2, titoli da 20:30.
All'Italia anche la CGIL firma l'intesa con la cordata italiana, i piloti rinviano la decisione a domani, assemblea roventi a Fiumicino, polemiche nel mondo politico. Latte contaminato, l'Europa mette al bando gli alimenti più pericolosi provenienti dalla Cina e destinati ai bambini, controlli a tappeto anche su altri prodotti. Continua l'odissea nel deserto del gruppo di turisti rapiti in Egitto, fra loro 5 italiani. Secondo il governo del Sudan, i carcerieri li avrebbero trasferiti in Libia. Diritto Sandri salta all'udienza per un cavillo della difesa, sconcerto dei familiari, la madre di Gabriele, avrei voluto vedere in faccia il poliziotto che ha ucciso mio figlio. L'attore comico inglese Sacha Baron Cohen, scatenato protagonista del film Borat, fa irruzione alle stilate milanesi e getta scompiglio nel mondo della moda. Le immagini al TG2.
Va bene, questo era il TG2 e dato che ci siamo, siccome non l'abbiamo ascoltato, sentiamo anche il TG della 7.
L'Alitalia verso l'intesa con tutti i sindacati, la CGIL firma un accordo con la CAI che prevede l'ingresso nella nuova compagnia di Air France. I piloti continuano a trottare fino a domani, l'ENAC licenza di volo salva. Polemica, governo PD dopo le parole di Veltroni, premier assente, PD decisivo. E dopo un vertice alla Casa Bianca con McCain ed Obama, a un passo l'accordo bipartisan sul piano Bush per la crisi dei mutui. Il presidente si è appellato alla nazione in diretta televisiva chiedendo il sì del Congresso ai 700 miliardi di dollari necessari per evitare la recessione. Forse portati in Libia i 5 turisti italiani rapiti con altre 14 persone in Egitto, lo conferma il ministro Frattini, per liberare gli ostaggi sarebbero stato chiesto un riscatto di 6 milioni di euro. Da una base della Cina occidentale oggi è partita la navetta Shenzhou 7 e così 46 anni dopo l'americano John Glenn.
Va bene, questi i titoli della 7. Francesco da Modena, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Una considerazione. La destra era contraria, il governo di l'opposizione di destra era contraria alla fare l'Italia. Ha preso in considerazione attraverso Banca Intesa CAI, il governo di sinistra era contro. E adesso Veltroni dice è stato grazie a me che si è fatto tutto. I dipendenti che cosa fanno? Quando viene minato il loro posto di lavoro si aggrappano e grazie ai sindacati rimangono fermi sulle loro posizioni. L'italianità, mi permetta, io ho 36 anni, vuol dire che dobbiamo diventare amici dei politici e dei sindacalisti per cercare di vivere sul resto delle persone che come diceva lei, io non voglio essere pessimista, sono un professionista e conosco tante persone che lavorano e sono oneste, però mi permetta che non mi ritrovo in questa italianità. E purtroppo l'italianità che ci dovrebbe far inorgoglire rimane sempre molto nascosta, anche dal punto di vista dei giornali, forse perché fa anche meno clamore.
È vero, l'italianità...
Nello stesso tempo non mi sento rappresentato da Beppe Grillo, perché io non mi sentirò mai rappresentato da un disfattista. Però qualcosa deve cambiare.
È vero, quello che ci assolutamente sì, quello che ci deve inorgoglire non è l'italianità di Alitalia o l'italianità salvata dall'Italia, ma un altro tipo di italianità, magari sommersa, che spesso non si sente, che di cui i media non si occupano, e che invece è la vera italianità, quella da esaltare. Lei ha ragione. Penso che voglia dire questo, no?
Sì, sicuramente, però purtroppo mi ci sento in mezzo anch'io, ma siamo molto nascosti.
È così, Francesco, lei che fa di mestiere?
Io sono un promotore finanziario e fra amici e clienti ho persone che sono dal singolo operaio al politico, anche lo stesso politico comincia a capire che c'è una diversità, scatti di anzianità che nella libera professione non ci sono. Io l'altro giorno vedevo i broker di Lehman che uscivano dal loro ufficio col cartone, però al tempo stesso pensavo, questi signori se non trovano lavoro nel giro di 2 giorni rimettono il loro mandato, la loro partita IVA, sono a posto. Se succede a me mi serve 1 anno e mezzo per chiudere la partita IVA, continuare a pagare dei costi, alla fine che cosa faccio?
la ringrazio di questa telefonata. Buonasera. Claudio da Novara, buonasera.
Buonasera,
dica.
Dottor Cruciani. Ma io volevo intervenire in merito all'argomento Sicilia, no?
Sì.
Alla situazione che si è creata, eccetera. Ma è una riflessione la mia, no? E io penso che questa autonomia, questa situazione, diciamo, che consente ai politici, chiamiamoli così, ai dirigenti siciliani di gestire le cose come meglio credono, credo che convenga anche a moltissimi non siciliani.
In che senso?
Se faccio un riferimento ad esempio al fatto che l'ex presidente della regione Sicilia, Cuffaro, è stato rieletto proposto dall'UDC pur avendo subito una condanna definitiva.
Sì, questo no. Che c'entra con l'autonomia siciliana, però col discorso sui 21.000 dipendenti.
Questa autonomia che consente una capacità di movimento di questi dirigenti totale, non lo so, dovrà rendere conto a qualche politico che poi gli consente di muoversi con il proprio
Sì, può darsi che sia...
Sì, non ritengo che sia circoscritta alla Sicilia la responsabilità, in questo senso.
Ho capito.
No, poi magari posso aver fatto l'esempio sbagliato.
Ho capito quello che lei vuol dire. Cioè, non è, fa comodo anche a dirigenti politici, diciamo, non siciliani, questo modo di fare politica in Sicilia. La ringrazio, Claudio. Andiamo in provincia di Milano. Aurelio, velocemente, perché dobbiamo chiudere. Aurelio, un flash.
Buonasera. Io volevo parlare, a proposito, prendendo spunto dalla questione Alitalia, su una considerazione personale. Sono un elettore di centrosinistra,
sì.
Di Berlusconi ammiro a oltranza la sua capacità di comunicare, però quando fa degli scivoloni e nessuno se ne accorge.
Per esempio?
Del tipo non è andato a New York all'ONU perché doveva discutere dell'Alitalia,
sì.
E nel momento di discutere dell'Alitalia vado a Meseghe. E la stessa cosa è successa con Frattini in occasione della guerra, che è rimasto a fare pesca subacquea. Non è andato a New York.
Su Frattini, abbiamo già detto, sicuramente si è trattato di un errore. Su Berlusconi da Meseghe, da ieri, non lo so. Insomma, le trattative sono state delegate a Gianni Letta. No, non le so dire, Aurelio. Mi sembra più un divertissement, una cosa concreta su cui fare polemica. Ci sentiamo comunque domani anche con gli altri ascoltatori che sono in onda. La Zanzara, etta, radio24.it, 18:30.